Buongiorno a tutti ragazzi, allora buon inizio di settimana. Allora, comincio con un piccolo disclaimer giusto per le persone nuove che sono entrate e un reminder per quelle vecchie. Allora, un primo spunto è, io cerco di raccontarvi delle storie anche che possono essere magari più di nicchia, ma che secondo me, o meglio, sono di nicchia per i media, ma che secondo me sono molto importanti per il mercato. E secondo me è lì che andiamo noi a trovare delle grandi opportunità. Quindi questo è un primo elemento. Quindi io personalmente mi disinteresso abbastanza, no, per esempio del mercato italiano, perché è un mercato abbastanza di nicchia, a parte due o tre società, per il resto non c'è granché, perché in termini di capitalizzazione, in termini di interesse, non è particolarmente rilevante. Quindi io faccio una politica un po' diversa dalla maggior parte dei gruppi, sicuramente che hanno degli obiettivi diversi, cioè loro dicono, io guardo a cosa interessa alle persone e racconto quelle storie. Io mi disinteresso, sicuramente io sbaglio, ma a me interessa raccontare le storie che per me sono importanti e fare in modo che le persone vengano stimolate a cercare delle cose diverse che ci racconta il mercato, che secondo me sono le cose più interessanti. Quindi magari tratto dei temi, magari martello su dei temi, potrebbero essere le stablecoin, potrebbero essere le cripto in alcuni casi, o potrebbe essere la tokenizzazione, che sono fenomeni apparentemente di nicchia, ma che in realtà sotto stanno nascondendo dei valori molto molto importanti e che nella maggior parte dei casi non vengono trattati. Perché? Perché non sono mainstream e quindi non creano un certo numero di utenti. Io assolutamente me ne frego e vado avanti per la mia direzione. Quindi il mio obiettivo è, come sempre, stimolarvi a crescere e a migliorare. Chi ha piacere di seguire il canale lo segue, chi no lascia, e ci sono tanti altri canali che sono 100 volte meglio del mio. Detto questo, andiamo avanti. Allora, alcune riflessioni che vanno anche verso questa direzione. Ovviamente l'obiettivo è sempre quello di fare profitto, io fortunatamente lo faccio, quindi sono contento, e quindi evidentemente non è che io voglio stare sull'asteroide, ma andare a raccontare quelle cose che secondo me, anche se sono un po' contrarie in alcuni casi, hanno il loro valore e poi lo dimostrano nel tempo. Allora, alcune riflessioni. È uscita un'analisi di Morgan Stanley sul livello di investimento che stanno facendo gli hyperscaler e che faranno nei prossimi anni. Per cui che cosa succederà? Succederà che questi signori si mangeranno tutta il cash flow che stanno incassando, che è ancora molto ampio, però si sta riducendo sempre di più per fare gli investimenti. Questa è una cosa che dal punto di vista aziendale è assolutamente normale, ma che a un certo punto il mercato non premierà, perché il mercato se ne frega degli investimenti di lungo termine, lui vuole guadagnare oggi, non domani. Però queste società, per poter continuare a guadagnare nel lungo termine, hanno bisogno di fare delle flessioni, dei movimenti, no? E questo è il motivo per cui, per esempio, in questo momento io sono abbastanza contrario a investire sulle società tecnologiche, o comunque quelle più classiche, per il semplice fatto che necessariamente a un certo punto il mercato si sveglierà da questa logica, si renderà conto che questi soggetti devono, per andare avanti, investire troppo, e quindi cambierà bandiera, no? se ne andrà da un'altra parte. Quindi, per esempio, in questo momento a me piacciono di più le società dell'healthcare. Per quale motivo? Perché se io vado a comprare una società dell'healthcare oggi, grazie all'intelligenza artificiale e tutta una serie di dinamiche, secondo me loro saranno quelli che avranno i maggiori vantaggi e economicamente incassano subito. Cioè gli investimenti che devono fare in relazione ai vantaggi che loro ottengono sono molto, molto interessanti. Faccio un esempio: se io utilizzo l'intelligenza artificiale per scoprire nuove molecole per, come stanno già facendo, obesità, diabete e tutte le altre mille diavolerie di malattie che abbiamo oggi, il costo che io spendo per, cioè di fatto loro sono degli utilizzatori dell'intelligenza artificiale, e quando scoprono la molecola, questa molecola viene approvata e questi creano un farmaco che va sold out, questi fanno una marea di soldi e continueranno a farle. Quindi secondo me, per esempio, più che investire in coloro che creano l'intelligenza artificiale, vari cloud, OpenAI eccetera eccetera, bisogna andare a investire su quelle società che già oggi riescono, grazie a questo, a fare un business. Secondo me il settore farmaceutico è quello più, è il migliore. Per quale motivo? Perché della medicina ne abbiamo tutti quanti bisogno, perché siamo sempre più malattati, perché facciamo uno stile di vita pessimo, e quindi della medicina ne abbiamo bisogno, e questi ne producono sempre di più di diverse per qualunque cosa, e quindi faranno sempre più utili. Quindi, morale della favola, secondo me è molto più interessante comprare una Eli Lilly, per esempio, che comprare un hyperscaler in questa fase. Poi, quando questi soggetti avranno fatto tutte le loro spese, avranno fatto tutta un'altra serie di dinamiche, allora diventeranno nuovamente interessanti. Chiaramente, per fare tutte queste dinamiche a volte ci vuole un filo di pazienza, però solitamente poi queste dinamiche pagano. Altra dinamica, che secondo me è una dinamica passata, ma che con molti sento che guardano ancora questa logica qua, è il settore dell'energy. Direi che ormai già un po' che lo dico, è arrivato, però quando arriva con grande forza su un trend, poi per fare l'inversione ci mette un po' di tempo. Questo non vuol dire che uno debba andare short sull'energy, ma anche se uno ha preso l'energy, secondo me avrebbe senso che cominciasse a prendere profitto. Ma per quale motivo? Perché abbiamo visto Hormuz in tutte le salse. Peggio di così credo che non si possa andare, e quindi il prezzo del petrolio più o meno al prezzo è arrivato. In più, sempre di più si stanno aumentando le quantità di produzione, perché gli Emirati Arabi aumentano la produzione, gli Stati Uniti aumentano la produzione, Venezuela aumenta la produzione, eccetera eccetera. Insomma, alla fine che cosa succede? Questo stretto di Hormuz, si troveranno delle rotte. Oggi ho visto che la MSC, quella che fa i trasporti, non quella che fa le crociere, sta cercando delle rotte diverse. Quindi tra una parte che trova una rotta diversa, qualche navetta che passa, qualche produzione in più, eccetera eccetera, alla fine come sempre il mercato tende a trovare un equilibrio, che sarà un equilibrio per cui ci sarà in realtà in un futuro più petrolio di quello che c'è attualmente. Semplicemente si cambiano i distributori, si cambiano le dinamiche, però il prezzo del petrolio secondo me tende ad essere arrivato. Altro tema invece di cui abbiamo parlato, per esempio, è il tema delle cripto. Bitcoin effettivamente, dopo il blocco delle opzioni che la bloccavano intorno agli 80.000, adesso li ha superati, e quindi con buona probabilità continuerà ad andare, per il semplice fatto che anche qua ci sono delle logiche che si basano su dei tecnicismi. Quindi ritorniamo sul tema dei tecnicismi, cioè dove c'è l'interesse dei soggetti che vanno a comprare Bitcoin in questo momento, perché ha scaricato e perché ci sono tutta una serie di soggetti dietro che vanno a comprare, questi compreranno sempre di più. Se noi pensiamo ai numeri che ha fatto Tether, ci rendiamo conto che questo soggetto che ha tutti questi denari e che continua a investire in Bitcoin e in Gold, e Bitcoin e Gold, Bitcoin e Gold, non farà che farlo salire, anche perché ha una capacità di carico talmente elevata che continuerà a far salire i prezzi. Quindi ancora una volta qui, come ragiona il mercato? Questo è un esempio. Un altro esempio che vi aiuta a capire meglio come funziona questo mercato, perché questo mercato si è evoluto. Spesso e volentieri gli investitori guardano il price earning, no? Quindi sono il numero di anni che io ci metto tecnicamente a prendere un investimento e a ritornare indietro dall'investimento in relazione agli utili che questo genera. Allora uno dice, ma come mai, faccio un esempio, Walmart, che ha un price earning molto elevato, viene comprato e lo consideri meno rischioso rispetto, faccio un esempio, a Nvidia o a qualcun altro? Il discorso è molto semplice, è un discorso di cash flow, perché è vero che questo c'è un price earning molto elevato, però il flusso di cassa che questi soggetti ricevono in relazione agli investimenti che devono andare a fare è molto più chiaro, è molto più evidente, molto più prevedibile. Quindi cosa dice il mercato? E sempre di più nel futuro sarà, secondo me, presente oggi e già nei prossimi mesi lo vedremo sempre di più, dirà: me ne frega un cavolo che il price earning è troppo elevato, se questi comunque quei soldi li prendono e io li vedo, preferisco prendere questi e stare a pagarlo un po' di più ma essere certo, che prendere un price earning ipotetico forward bassissimo, perché poi questo forward potrebbe non essere valido se, per esempio, OpenAI non paga, se Oracle fallisce, eccetera eccetera eccetera. Quindi c'è sempre un mix tra quello che è un dato ufficiale, quello che è un dato previsionale e quello che è la realtà. Quindi il mercato oggi, che è un po' lo stesso concetto che vi dicevo prima delle care, o potrebbe essere anche il settore delle utilities, preferisce poi a un certo punto pagare di più delle società che però le utilities, cioè alla fine l'energia elettrica ne ha bisogno. Quindi pulsante, quando schiacci l'energia elettrica, quando vai in bagno vuoi accendere l'energia elettrica, hai bisogno della luce e quindi devi pagare le bollette. E quindi preferirà, secondo me, sempre di più andare verso società un po' più meno fighe, passatemi il termine, ma più controllabili, più gestibili, piuttosto che altre. Poi questo vento cambierà, come sempre accade, e poi a un certo punto cosa succederà? Che poi tutti andranno a comprare quelle società quando non è il momento più di comprarle, invece di comprarle oggi, e non comprerà più l'high tech. Allora a quel momento poi andrà a comprare l'high tech. Quindi il suggerimento è sempre quello di contestualizzare, prendere delle decisioni, anche se sono delle decisioni che non sono mainstream, che se vai a parlare con uno ti dice che è pazzo, chi se ne frega. Se voi pensate che sia corretto, ovviamente questo deve essere suffragato dai numeri, a quel punto è una dinamica che può funzionare. Queste dinamiche che vi ho raccontato si vedono già nel mercato oggi, cioè degli investitori si vede già che ci hanno messo i soldini, mentre magari si vede di meno il fatto che possono uscire, cioè dagli hyperscaler non stanno ancora uscendo, perché se noi pensiamo cosa sta facendo Google, sta facendo dei numeri pazzeschi. Però se noi andiamo a ragionare sul tipo di PIL che ha raggiunto e la sostenibilità nel medio-lungo termine di un ritmo di questo tipo, secondo me è poco sostenibile. Però in questo caso qua, per esempio, il mercato non l'ha ancora fatto vedere. Spesso e volentieri cosa succede? Che le persone, gli investitori vogliono schiacciare il pulsante e che dopo 5 minuti che non ha schiacciato il pulsante, o il titolo sale o il titolo scende, ovviamente nella direzione in cui loro vogliono che vada. Purtroppo non funziona così, ci vuole della pazienza. Se ci voi pensate, Bitcoin, un po' che ne dico, guardate che stanno accumulando, guardate che stanno accumulando, guardate che sto accumulando, passato un mesetto e adesso comincia a uscire. Poi magari esce, accelera e fa il botto, però bisogna avere quel tempo di pazienza, di stare a mercato in cui non si fa niente, in cui alcune volte anche si perde, o si perde per dei mesi o anche per più tempo, no? Però poi quello che conta è che poi la somma totale deve dare un risultato positivo e soprattutto il drawdown del portafoglio deve essere sempre contenuto. Quindi buon investitore è quello che ha un drawdown basso e ha una capacità di battere il mercato costante nel tempo. Costante non vuol dire che lo batte sempre, vuol dire che in un certo numero di anni riesce sempre a essere superiore al mercato gestendo il rischio in maniera corretta. Quindi ci sono coloro che dicono: ah, io ho fatto il 50% quest'anno. Io mi preoccupo quando uno ha fatto il 50%, perché vuol dire che non ha gestito il rischio, ha fatto gambling. E quindi torniamo a un altro discorso, che è quello che dice Warren Buffett, motivo per cui sta riducendo il numero degli investimenti. Ho visto che grazie a uno di voi ha continuato ancora a vendere, per esempio, Apple, i dividendi che incassa dai treasury, dall'assicurazione, eccetera eccetera, continua ad accumulare, perché lui dice: io non vedo delle potenzialità di investimento, e quindi piano piano riduco, incasso dividendi e aspetto lì alla finestra. E molti diranno: ma perché Warren Buffett, comunque la sua tecnica è passata, eccetera eccetera. No, lui ricerca valore, non se ne frega, e aspetta di vedere quando poi effettivamente c'è l'opportunità. Purtroppo questo tempo si è perso, perché un po' per i soci, un po' per mille cose, vogliamo tutto subito, clic 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 clic. Purtroppo nel mondo degli investimenti reali non funziona così. Un abbraccio.